E vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nel libro dei Salmi, e questa mattina leggeremo insieme il Salmo 23. Salmo 23, Salmo di Davide, dice l'intestazione. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Fin qui la parola del Signore. Il Salmo 23 è certamente una di quelle porzioni della parola di Dio, uno di quei pezzi delicati e belli che merita di essere maneggiato con cura. Si dovrebbe scrivere proprio così, su questo, come intestazione a questo salmo, maneggiare con cura. Per molti questo salmo è stato una delle prime porzioni imparate a memoria da bambini, e per molti altri è una delle ultime porzioni della parola di Dio che viene citata o viene ascoltata anche nel momento della morte. Chissà quanti cristiani si sono, prima di addormentarsi nel Signore, hanno riportato alla propria consapevolezza e hanno recitato magari a memoria il Salmo 23 o almeno parte di esso. E questo salmo è stato scritto, come dice l'intestazione, ispirata dal re Davide, che descrive in esso la sua relazione o la relazione tra Dio e il credente, servendosi di una metafora principale che è quella del pastore della pecora, e poi una metafora secondaria che è quella della partecipazione a un banchetto, la partecipazione a una cena. E se noi consideriamo la prima parte di questo salmo, spesse volte noi leggendo questo salmo lo abbiamo considerato in modo eccessivamente romantico, pensando a questo gregge di pecore con il pastore che va dinanzi ad esse e insomma ci immaginiamo questi panorami di pascoli erbosi, di ruscelli pure e fresche. E immaginiamo, e spesse volte per noi che non abbiamo mai conosciuto di prima mano che cos'è la vita di un pecoraio e delle sue pecore, ci facciamo un'idea che è eccessivamente romantica di questa immagine. In realtà il pastore era un mestiere disprezzato anche in Oriente, generalmente veniva affidato non alla persona più importante della famiglia, ma all'ultimo arrivato. Se voi ricordate la storia di Samuele che cerca Davide per ungerlo re, quando tutti i figli erano a casa e con il padre, Davide non c'era perché era fuori a pascolare il gregge delle pecore, quindi era il più piccolo ed era quello che insomma faceva il lavoro più sporco o quello meno onorevole. Le pecore poi sono animali che sono assolutamente indifesi, sono dipendenti da chi le cura. In realtà, tra l'altro, le pecore non sono neanche animali che sono possono essere prese ad esempio per qualche virtù che è, diciamo, eccellente, no? se sei intelligente, non si dice intelligente come una pecora, si dice probabilmente come una volpe, insomma, no? Oppure la vista, se hai la vista acuta, ce l'hai come un'aquila, non come una pecora. In realtà le pecore sono animali anche abbastanza stupidi, e ho sentito dire che se vanno a finire in circolo intorno a qualcosa ci morirebbero, perché ciascuna pecora segue il posteriore dell'altra e quindi non si muoverebbero mai, continuerebbero a girare in modo infinito. In questi giorni che siamo stati in vacanza abbiamo visto tante pecore pascolare proprio vicino al mare, ed erano condotte dal pastore che andava davanti a loro. Uscivano presto al mattino, tornavano tardi la sera, dovevano trovare il loro qualche filo di erba verde con grande fatica, perché immaginate, in questo momento in quelle zone davvero l'erba verde è assolutamente rara, e quindi il pastore, essere pastori ed essere pecore non è assolutamente qualcosa di desiderabile come la massima aspirazione. Quindi comprendiamo che questa metafora non è affatto lusinghiera, non è affatto qualcosa di desiderabile, e il suo scopo in realtà però è quello di non è quello di comunicarci un'immagine romantica, bucolica, ma quello di esprimere l'esperienza e la fede di Davide, che ci comunica qualcosa della sua relazione con Dio, una relazione in cui identifica il suo Dio come un pastore amorevole che si prende cura delle proprie pecore, saggio, e se stesso come una misera ma pur una pecora di questo gregge. E poi c'è questa seconda metafora di cui parlerò dopo, e vedremo che lo stato d'animo di Davide è quello che deriva da una reale e significativa comunione con Dio, e che questa condizione risponde a ogni esigenza, a ogni bisogno del cuore umano. Perché, ed è questo quello che noi vedremo in questo salmo questa mattina, essere in comunione con Dio, essere una pecora del gregge del Signore, avere Dio come nostro pastore, appartenere al popolo del Signore, al popolo che la sua mano conduce, ci dà prima di tutto conforto nel nostro quotidiano, nel presente. Alcuni di noi vivono un presente sereno, senza troppe preoccupazioni, addirittura alcuni di noi sono assolutamente spensierati in questo momento e sono perfettamente sereni e felici, contenti di quello che hanno, ma altri di noi, non solo qui presenti, ma magari anche altrove, stanno vivendo un presente invece che gli riserva delle prove, delle difficoltà, delle preoccupazioni, magari dei bisogni che non sono soddisfatti. Ecco, questo salmo ci dà un grande conforto per il presente, poi ci dà anche una grande speranza per il futuro, perché se noi pensiamo al domani o al dopodomani, all'immediato futuro, agli anni a venire nella nostra vita, potremmo magari preoccuparci e dire che cosa ne sarà di me fra un anno, fra 5 anni, fra 10 anni. In genere questi sono i pensieri che non solo hanno i giovani o i giovanissimi, ma spesse volte le persone che riflessive, si pongono delle domande quando ancora la loro vita non ha preso una direzione precisa, o anche quando dopo tanto tempo non ha una direzione che sembra definitiva. Che cosa ne sarà di me nel futuro, magari non proprio prossimo, ma un po' più lontano? E questo salmo ci dà anche una grande speranza per il nostro futuro. Ma soprattutto questo salmo non ci dà conforto per il presente, speranza per il futuro, ci dà una sicurezza per l'eternità, perché ci parla di quello che sarà il destino eterno dell'anima di coloro che appartengono al Signore. E fratelli, questo salmo è particolarmente caro a tutti i cristiani, perché il Signore Gesù, nel Vangelo di Giovanni paragona se stesso al buon pastore. Tutti quanti abbiamo presente dove il Signore lo fa, quando dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore, e le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, e poi io vado avanti, le conosco per nome, le mie pecore riconoscono la voce del pastore. E non solo, nel Nuovo Testamento Cristo è descritto come il buon pastore, ma altrove nel Nuovo Testamento è definito anche come il grande pastore in Ebrei 13:20 e il supremo pastore in Prima Pietro 5:4. Quindi se siamo popolo di Cristo, se apparteniamo a Cristo, se siamo credenti nel Signore Gesù, noi siamo delle pecore e abbiamo Gesù come nostro pastore, e quindi questo salmo è per noi. E siccome questo salmo è per noi, anche noi possiamo fare la stessa esperienza di Davide. E la prima cosa di cui voglio parlarvi è appunto questo conforto che Davide aveva nell'oggi, nel presente, nell'immediato. Davide, quando inizia il suo salmo e dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, non mi manca niente adesso. Non mi manca oggi nulla. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia. Davide stava parlando del suo oggi, del suo quotidiano, della sua esperienza quotidiana, e stava parlando del fatto che avere Dio come proprio pastore, avere comunione con Yahweh, e per noi, per avere Cristo come nostro buon pastore, significa avere la soddisfazione ai bisogni più profondi e anche alle nostre esigenze più immediate. Noi abbiamo tanti bisogni, c'è una famosa piramide dei bisogni, per chi ha studiato un po' di psicologia, che parte dai bisogni materiali, cioè dalle necessità fisiologiche, del mangiare, del bere, e poi si parla di altri bisogni, altre necessità, di sicurezza, fino a giungere a bisogni più elevati, che sono quelli della moralità, dell'accettazione di altri. Ma qui Davide inizia dalla base della piramide, cioè prima di tutto dice: ho bisogno di mangiare, ho bisogno di bere, ho bisogno di riposare, ho bisogno di stare tranquillo, ho bisogno di essere guidato, di avere un orientamento nella mia vita. E Davide parla di questo riposo che lui aveva in Dio, quando dice: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli e mi guida lungo le acque calme. Di che cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che aveva tutto ciò di cui aveva bisogno per poter vivere, e poter vivere con una certa tranquillità. Aveva il pane quotidiano, come abbiamo letto tante volte, abbiamo ripetuto tante volte nel Padre nostro: Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo significa che quando noi abbiamo di che mangiare, di che bere, di che nutrirci per oggi, abbiamo la stessa esperienza di Davide, che dice: Dio, oggi non mi manca nulla in fondo. Sì, probabilmente se guardo a domani o a dopodomani o fra 10 anni potrei anche pensare che mi mancherà qualcosa, ma io adesso voglio concentrarmi su quello che ho adesso, e adesso, oggi, io ho abbastanza per essere contento, ho abbastanza per essere gioioso, ho abbastanza per dire che non mi manca nulla. Ho il cibo, ho l'acqua, ho il riposo. Gesù ha parlato della benedizione, della comunione con Lui proprio in questi termini, quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, il versetto 35, Gesù ha paragonato se stesso al pane. Dice: io sono il pane della vita, e chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, e voi mi avete visto, eppure non credete. Gesù dice: io sono il pane. E Cristo veramente, che è il nostro buon pastore, è colui che ci dà la soddisfazione di nel presente, nell'oggi, abbiamo in Lui tutto ciò di cui abbiamo bisogno. In un'altra circostanza Gesù stesso ha detto: venite a me voi che siete affaticati, che siete stanchi, e io vi darò il riposo. E se abbiamo di che mangiare, e se abbiamo di che bere, e se abbiamo di che riposarci, possiamo dire che davvero oggi non ci manca nulla. E Davide parte da questi bisogni primari, direi fisiologici, ma poi parla di qualcosa di più profondo. Egli parla del ristoro dell'animo e dell'anima. Egli mi ristora l'anima. Dire anima in ebraico è un po' dire, è un sinonimo della vita, cioè io. Si potrebbe tradurre: Dio è colui che riporta alla sua condizione migliore, ristora, risana, riforma la mia vita. Cioè, qua quando Davide dice gli ristora la mia anima, non sta parlando del nutrimento, ma sta parlando di questa continua opera di rinnovamento che il Signore compiva nel suo essere più interno. E infatti probabilmente qui si riferisce, continuando nella metafora del pastore, alle missioni di recupero che spesso i pastori dovevano fare nei confronti delle pecore che si smarrivano o che cadevano. Dovete sapere che se una pecora cade in un fosso e rimane sul proprio dorso, cioè non si può muovere, non si può rimettere in piedi, nel giro di poche ore muore. Per questo è sempre importante che le pecore rimangano insieme, e quando qualche pecora viene perduta deve essere immediatamente ricercata. E Davide conosce Dio proprio come colui che recupera e non abbandona, che ritrova e non caccia, che rialza e non abbatte o demolisce gli uomini. Qui Davide, che ha avuto delle esperienze di cadute non piccole, sicuramente ricordava quando, a causa della propria follia e stupidità, qualche pecora si perdeva andando a seguire un sentiero laterale e andava a finire in un cespuglio o in un fossato, oppure magari perfino tra le fauci di un animale rapace che l'avrebbe uccisa. E si ricordava di sé che, come buon pastore, recuperava la pecora, la riportava insieme alle altre, la liberava dalle fauci dell'animale selvatico, o magari la rimetteva in ordine. E Davide avrà pensato e ripensato a queste immagini quando nella sua vita ha peccato contro il Signore. Noi sappiamo di vari peccati che Davide commise, alcuni dei quali gravissimi, per i quali dovette pagare delle conseguenze, per i quali dovette conoscere anche la disciplina del Signore su di sé e perfino sul suo popolo. Vi ricordate quando ordinò il censimento contrariamente alla volontà di Dio, quando nell'affare sporchissimo di Bathsheba diventò adultero e omicida, e in altre circostanze? Davide sicuramente ha sbagliato, ma Dio è colui che ha ristorato la sua anima, che lo ha riportato alla condizione di utilità e non lo ha abbattuto, non lo ha distrutto. Questo è quello che è accaduto quando il profeta Natan andò da lui e Davide, scoperto, certamente convinto dall'opera dello Spirito Santo, disse: io ho peccato dinanzi al Signore. E la prima parola del profeta fu: e il Signore ha perdonato il tuo peccato. Dio è colui che ristora l'anima delle sue pecore smarrite, delle sue pecore cadute. E fratelli, Sono certo che degli empi e dei malvagi utilizzano questa caratteristica della natura di Dio per approfittarne e peccare contro di Lui, ma i santi del Signore, i veri credenti, trovano il più grande conforto nel sapere che Dio è un Dio perdonatore, un Dio che ristora l'anima, un Dio che riporta a una condizione di salute, di sanità, di utilità coloro che si sviano e che cadono. Sì, Dio è colui che recupera, Dio è colui che trova, ritrova, Dio è colui che rialza gli uomini. Non credete alle parole del maligno che quando dopo avervi tentato voi cadete nei suoi tranelli, vi ripete che non c'è speranza per voi e che è la millesima volta che commettete lo stesso peccato. Se il Signore ci ha ordinato di perdonare non una volta, ma 70 volte 7 colui che pecca contro di noi, non è forse naturale che il Signore continuerà ad essere disposto a rialzare la nostra anima e a riportarci e a ricondurci a sé? Dio è colui che ristora la nostra anima. E soprattutto Davide continua dicendo: egli mi guida lungo le acque calme, egli mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E questo è un altro bisogno immediato che noi avvertiamo, quello della conduzione, quello della guida. Non solo per dove trovare il cibo, ma là per essere là dove dobbiamo essere. Noi come esseri umani non abbiamo soltanto il bisogno di mangiare, di bere, non abbiamo il bisogno di sentirci accolti, di sentirci amati, abbiamo il bisogno e abbiamo l'aspirazione che la nostra vita abbia un senso, che la nostra vita abbia uno scopo. Io credo che se ci fosse qualcuno tra di noi che pensa che alla fine della propria esistenza, per aver mangiato, bevuto e magari fatto qualche figlio, insomma, essersi riprodotto, può essere soddisfatto se non ha fatto altro nella sua vita, se si è semplicemente dedicato a se stesso. In fondo, che cosa ho fatto nella mia vita? Ho mangiato, ho bevuto, ho goduto di una certa tranquillità, ho messo al mondo 2 o 3 figli o 1 a secondo, adesso sono soddisfatto. No, io credo che c'è tanta gente che ha vissuto solo per queste cose, che alla fine della sua vita si dirà: ma che cosa ho concluso nella mia esistenza? Che cosa ho prodotto? Per cosa sarò ricordato? Cosa sarà dopo di me? Qual è stato lo scopo della mia esistenza? Ho sprecato in fondo la mia vita. C'è tanta gente che, pensando soltanto a se stessa, non fa altro che trascorrere i propri giorni in modo da buttar via il proprio tempo. Infatti l'essere umano ha delle aspirazioni che vanno al di là di quello che è il quotidiano. Noi abbiamo bisogno di dare uno scopo alla nostra vita, abbiamo bisogno di realizzare il senso della nostra esistenza. E Davide qui loda Dio per il modo in cui egli lo guida per sentieri di giustizia, ovvero nella santità, nell'osservanza della sua volontà. Noi quando, spesso l'ho detto e lo ridico quando diciamo voglio conoscere la volontà di Dio, spesse volte noi vogliamo dire voglio conoscere il futuro, vorrei sapere che cosa succederà nel futuro a me, ma in realtà noi conosciamo la volontà di Dio. Non abbiamo bisogno di conoscere i decreti segreti di Dio, quello che ci accadrà nel futuro, perché queste cose stanno nelle mani del Signore, non siamo tenuti a conoscerle. Noi invece conosciamo la volontà di Dio, abbiamo i Suoi comandamenti. Il Signore ci ha fatto conoscere ciò che è bene, ciò che dobbiamo fare. I 10 comandamenti, la legge morale, ci è stata data non perché possiamo essere salvati mediante la legge, poiché nessuno di noi può essere salvato mediante l'osservanza dei 10 comandamenti, perché nessuno di noi li ha osservati né mai li osserverà in modo perfetto, solo Cristo lo ha fatto. Ma i 10 comandamenti, la legge morale, sono una guida per la nostra esistenza, ci indicano la strada che dobbiamo cogliere, che dobbiamo percorrere. Quando noi ci stiamo sviando, quando noi stiamo cercando le nostre vie, ci servono a dire: ricordati del giorno del Signore per santificarlo, ricordati di chi è Dio, che Dio deve essere l'unico Dio della tua vita, ricordati di non avere altri dei al cospetto di Dio, non seguire i tuoi idoli, santifica il nome del Signore, ricordati dei tuoi genitori, onorali, ricordati della purezza del tuo corpo, ricordati della santità della vita, ricordati del rispetto della proprietà altrui, ricordati della santità della verità, ricordati di essere contento delle cose che hai e non desiderare ciò che è di altri. I comandamenti di Dio sono ciò che ci guida per sentieri della giustizia, ciò che ci porta nella via della santità. E queste cose, insieme alla sua provvidenza, insieme ai consigli cordiali di chi ci ama, in particolar modo nella vita della Chiesa, sono delle bussole di cui noi abbiamo bisogno. Se non avessimo la legge di Dio, la parola di Dio, se non avessimo il popolo di Dio al quale stare legato e da considerare, se non avessimo la provvidenza di Dio che ci guida lungo la strada che dobbiamo percorrere, noi ci sentiremmo smarriti in questo mondo. E quante volte, proprio a causa della nostra trascuratezza della legge di Dio, proprio a causa della nostra perseveranza nel fare di testa nostra, ci siamo trovati in mezzo al deserto, ci siamo trovati nella terra della solitudine. Ma qui Davide dice: il Signore mi conduce per sentieri di giustizia, in modo da poter essere completamente contento, gioioso nella guida che Dio ci dà. Vi ricordate la storia di Abramo e Lot? A un certo punto Abramo e Lot riuscirono a stare insieme quando avevano poco. Poi ci dice il capitolo 13 del libro della Genesi che Abramo divenne molto ricco in termini di possedimenti di pecore, di animali, e allo stesso modo anche Lot si arricchì, le sue proprietà, i suoi greggi aumentarono. E quando c'è poco, in genere si divide quel poco che si ha. I problemi sorgono in genere quando si comincia ad avere tanto. In genere, vi siete mai domandati perché spesse volte una coppia di giovani sposini che hanno magari poco, insomma, si accontentano e stanno insieme e sono felici, e poi magari dopo un po' di tempo, quando cominciano ad accumulare denaro che viene da una parte e dall'altra, magari cominciano a litigare, poi dopo che litigano tra di loro, poi succedono problemi per dividersi quello che hanno. Sono cose purtroppo che vediamo spesso, e in realtà questo è quello che è accaduto con Abramo e con Lot. Vediamo che a un certo punto le ricchezze aumentano ed è necessario che ciascuno che si dividano, che prenda ciascuno la propria via. E il comportamento di Abramo in questa circostanza è assolutamente esemplare. Lui non cerca di fare la prima scelta, no? di prendere la prima opzione. Non so se vi è mai capitato, è molto fastidioso e a volte quando capita ci dà i nervi. Quando ci sono delle persone e c'è una parte migliore, una parte peggiore, queste persone cercano di essere le prime a poter fare la scelta per prendersi sempre la parte migliore e lasciarvi nella posizione di prendere quella che, insomma, non ha grande valore. Magari, seppure siete persone generose e gentili, potete concederlo, ma a un certo punto, prima o poi, vi arrabbiate perché vi sentite presi in giro, no? Si potrebbe fare un po' a turno, ogni tanto si direbbe, no? Eppure Abramo non è questo genere di persona. Abramo, quando c'è da scegliere, non cerca di prendere quello che sarebbe meglio per una persona che ha tante pecore. cioè prendere la zona dei pascoli più verdi, più piani, no? Le pianure, ma lascia che sia Lot a scegliere. E Lot sceglie e lui rimane sulle montagne, ma guardate cosa dice il Signore ad Abramo, al versetto 14 di Genesi, il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi io darò a te e alla tua discendenza per sempre. Abramo ha riposto la propria fiducia in Dio. Lascia che gli uomini facciano le loro scelte, si accontenta di prendere la parte che almeno dal punto di vista naturale dovrebbe essere la peggiore. Perché? Perché ha fiducia che siccome Dio è con lui, Dio gli darà sempre ciò che è il meglio per lui. E infatti Lot se ne andrà nella pianura e lì troverà la corruzione, perderà tutto quello che ha, perderà la propria famiglia, perderà la propria casa, perderà i propri averi, perderà la propria libertà, perderà la stima delle persone. Abramo invece diventa il padre della fede. Ecco come si sentiva Davide nel suo presente. Egli si sentiva pienamente soddisfatto. Il Signore mi dà da mangiare, il Signore mi dà da bere, il Signore mi accoglie, il Signore mi ristora, il Signore mi perdona, il Signore mi dà senso nella mia esistenza e mi guida. Questa è la felicità. Questa è la felicità. Che cosa andiamo a cercare di più? Alcuni pensano che la felicità sia una specie di partecipazione costante e continua a un parco di divertimenti, dove abbiamo sempre nuove emozioni. Ma non è questa la felicità. La felicità autentica è il pieno riposo nella comunione con Dio, che soddisfa i nostri bisogni più intimi e più profondi. Davide aveva il conforto nel suo presente e inoltre poteva guardare anche al suo futuro con speranza, perché vedete, l'immagine di un gregge è l'immagine di un popolo in cammino, e quando si cammina in questo mondo si presentano tanti pericoli, ci sono gli imprevisti, c'è il male, ci sono i nemici, c'è la morte. Questo è chi sta fermo in genere, cerca di proteggersi e liberarsi dagli imprevisti. Noi generalmente tendiamo a un certo punto della nostra vita a pensare che se abbiamo qualche soldino in banca, se abbiamo un buon lavoro, se abbiamo messo in ordine la nostra famiglia, poi tutte le cose poi devono andare bene. E quindi tendiamo a non voler cambiare nulla della nostra esistenza, mentre un popolo in marcia, un gregge che cammina, è esposto a continui imprevisti, pericoli, eccetera. E Davide, sapendo bene, conoscendo bene la vita delle pecore e dei pecorai, pensa al futuro e lo vede nel realismo. Davide è consapevole, sa chi è, conosce bene quali sono le sue debolezze, quali sono i problemi della vita, ma ciò che fa la differenza è che Dio è il suo pastore. Ed è a volte, mentre noi seguiamo i sentieri di giustizia, o comunque seguendo il nostro cammino nella vita, che noi ci raggiungiamo dei luoghi che possono essere chiamati la valle dell'ombra della morte. Vedi, è bellissimo questo percorso, questo sviluppo del pensiero. Il Signore mi ristora l'anima, Lui mi conduce per sentieri di giustizia per amore del Suo nome. E Davide dice, pure seguendo i sentieri di giustizia, questi sentieri di giustizia potrebbero passare a un certo punto per la valle dell'ombra della morte. È la realtà delle prove della vita, della sofferenza della vita, delle difficoltà nella vita, della morte, della malattia. A volte proprio seguendo i sentieri di giustizia, si va a finire nella valle dell'ombra della morte. E questa valle dell'ombra della morte è il simbolo dell'oscurità, del pericolo, il luogo della vita in cui siamo colti da paura, da ansietà. Un luogo, un momento, un tempo in cui ci sembra di vedere scorpioni dietro ogni sasso e pericoli e serpenti sotto ogni pietra. Sono le prove, le difficoltà della vita, situazioni in cui potremmo perfino sentirci abbandonati da tutto e da tutti. La valle dell'ombra della morte. Io non so se c'è qualcuno di quelli che stanno ascoltando che si sente di stare, che sta attraversando la valle dell'ombra della morte. Ti senti da solo, ti senti da sola, ti senti in pericolo, ti senti in difficoltà, ti senti come se tutto è contro di te. Cosa significa questo? Che ci sei caduto a causa del tuo peccato? No. Che ci sei caduto a causa della tua giustizia? No. Queste sono esperienze comuni a tutti gli uomini. Alcuni ci vanno a finire per i loro peccati, altri ci vanno a finire perché stanno seguendo i sentieri di giustizia. Ma quello che conta è essere lì, in quel luogo, con il buon pastore, il nostro pastore. Quando anche io attraversassi la valle dell'ombra della morte, quale sarebbe il mio stato d'animo? Davide continua: io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Dovunque noi siamo, se Dio è con noi, anche nella valle dell'ombra della morte, qualunque paura deve essere e può essere allontanata. Abbiamo cantato l'inno 66, o qual fondamento. L'inno 66 prende un passo di Isaia 43 e lo mette in rima. Ve lo leggo così come dell'inno, perché dice: seppur per il fuoco dovremo passare, la man del Signore ci libererà. Se in onde furiose dovremo traversare, sua grazia efficace bastarci potrà. O piccola greggia, de più non temere ai suoi, Gesù dice nel Santo Evangelio, vi ho eletti dal mondo e dal suo potere per farvi gli eredi del Regno dei Cieli. Se anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, quale sarà questa valle dell'ombra della morte per me? Quale potrebbe essere per me la valle dell'ombra della morte? Una grande prova. Verrà il cancro, verrà una demenza precoce, verrà la morte di persone care o la nostra stessa morte. La risposta sarà: io non avrò paura, perché Dio è con me. Questa sarà la mia fiducia, fino a quando non diventerà la mia esperienza. Questa sarà la mia fiducia, fino a quando non diventerà la mia esperienza. E perché possiamo essere speranzosi? Davide diceva: è con me, io ho questa fiducia perché c'è l'autorità di Dio. C'è questo Dio che non è un debole pastore, come i pastori umani, ma c'è un Dio che è colui che ha un bastone e una verga, che sono il simbolo della sua potenza, che mi danno la più assoluta certezza. Il più grande conforto per i credenti è l'assoluta sovranità di Dio. Molte persone vengono offese da questo insegnamento che umilia l'uomo, ma per i credenti la sovranità assoluta di Dio, il suo dominio su tutte le cose, è il più grande conforto. Quindi conforto nel presente, speranza nel futuro, ma Davide ha anche un'altra cosa, e con questo concludo: ha una grande certezza per l'eternità. Perché la speranza del credente, vedete, non è soltanto per questa vita. Lo dice molto bene l'Apostolo Paolo quando parla della risurrezione. Dice: se noi abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, cioè se abbiamo confidato in Lui per avere una vita di conforto, di tranquillità, di agi, di benessere, di ricchezza, di salute, no? Noi siamo i più miserabili degli uomini. La nostra speranza non è soltanto di essere felici nell'oggi e di essere fiduciosi per il futuro. La speranza cristiana, la speranza del cristiano va ben al di là della durata di questa vita, e il conforto del cristiano si estende e raggiunge il suo destino eterno. Sapendo chi è Dio e che cosa ha fatto per noi, noi possiamo avere questa speranza che travalica il tempo e che giunge fino all'eternità. Salomone lo dice: Signore, Tu hai messo nei cuori degli uomini il pensiero dell'eternità. E noi non possiamo essere contenti semplicemente nel pensare che possiamo essere felici su questa terra. Pensate a una persona che ha tanti, ma tanti soldi, tante, ma tante risorse. Che ne so, Silvio Berlusconi, ormai non si parla più di lui, lasciatemi ogni tanto menzionarlo. No, una persona che ha tanti di quei soldi che potrebbe vivere mille vite su questa terra. Però che conforto ne può trarre una persona del genere da tutte le proprie risorse se non ha una speranza che va al di là della propria vita? Certo, si può procurare i migliori medici, se ha un problema al cuore, trovare il miglior cardiologo, il miglior ospedale, le migliori cure, potrà pensare di prolungare la propria vita di 10, 15, 20, chissà, 30 anni ancora. Glielo auguro per il suo bene, ma il massimo conforto, chi lo può trovare se non colui che ha una speranza che va al di là della fine della vita terrena, che prima o poi arriverà per tutti quanti? E Davide ha questa speranza, ha questa certezza. Vedete, nella seconda parte del Salmo, Davide non parla più come una pecora in relazione al pastore, ma parla come un invitato a un banchetto. Infatti, continua dal versetto 5, cambia la metafora, dice: per me tu imbandisci la tavola. Le pecore non mangiano a tavola, no? Le pecore mangiano l'erba, ma qui non parla più di se stesso come di una pecora, ma parla come di un invitato alla mensa del Signore. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. E insomma, questa immagine è un po', se volete, anche ridicola, nel senso che ci fa venire da ridere. Cioè, immaginatevi, no? A una persona che ha tanti nemici che stanno lì e lui è seduto a tavola, tranquillo, pieno di ogni ben di Dio, e queste persone che sbavano cercando di mangiare qualcosa e non possono perché sono i nemici di Davide, e non possono avere spazio e posto nella casa di colui che lo protegge. Sono lì, morti di fame, desiderosi di distruggerlo, e c'è il proprietario della casa che non solo nutre Davide, ma lo difende dai loro attacchi. È qualcosa di un po' crudele, se volete, ma questa è la sorte che toccherà a tutti coloro che sono nemici di Dio e nemici del popolo di Dio. E qui Davide dice: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, che chiaramente non ne hanno parte né possono averne, e cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Davide dice: io sono al sicuro dai miei nemici, io sono guarito e profumato, il capo cosparso d'olio. L'olio veniva usato non solo per curare le ferite, ma veniva usato anche come cosmetico, per profumare, e poi godo di ogni bene. Non soltanto c'è del vino o delle bevande che sono deliziose nella mia coppa, ma addirittura trabocca, cioè ho più di quello di cui avrei bisogno, e ho ogni bene, ma più di tutto questo ho la certezza che questi beni di cui ho parlato, che questa benignità che Dio mi riserva, non solo mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ma che io abiterò nella casa del Signore per i giorni eterni, per lunghi giorni. In fondo, qui noi siamo riportati ancora una volta nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, molte dimore, se no vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e quel luogo, e del luogo dove io vado voi sapete anche la via. La casa del Padre. Davide aveva questa speranza, che non solo Dio sarebbe stato alla sua sicurezza per la vita, per questa vita, ma sarebbe stata la sua piena, avrebbe il suo pieno godimento per tutta l'eternità. E questo costituisce la base della sicurezza di Davide. Davide non verrà meno, perché il Signore è il suo pastore, e così sarà anche per noi. E ho concluso con due o tre domande molto veloci. La domanda della vita che questo salmo pone a ciascuno di noi è questa: il Signore di Davide, il Dio di Davide, è o non è il tuo Signore, il tuo Dio e il tuo pastore? Qua Davide parla di un rapporto che è immediato con questo Signore, non mediato. Lui dice: il Signore è il mio pastore, nulla a me mancherà, io non ho da temere, io ho questa sicurezza, per me tu imbandisci. Certo, Davide sa bene di non essere l'unica pecora del Signore, di essere parte di un popolo, ma in questo momento, in queste sue riflessioni, è come se egli fosse da solo, davanti al suo Dio. Come se fosse l'unica pecora di questo pastore. E in fondo è proprio questa la vita cristiana. Noi non la viviamo nell'isolamento e nella solitudine, però Dio è il nostro Dio personale. E questo rapporto intimo, questa unione personale con Dio, proprio come diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo ha dato se stesso per gli eletti di Dio, Cristo ha dato se stesso per il mondo, ma Paolo diceva: ha dato se stesso per me. Sottolineando il fatto che prima ancora che questo senso di comunità, noi percepiamo questa intimità, questa unione personale, questa relazione personale con Dio, che deve esserci. E la domanda appunto è Gesù il tuo pastore? Gesù ha dato la sua vita per le pecore. Sei una pecora del Signore. Gesù ha promesso che avrebbe protetto le sue pecore dai ladri, dai briganti, ha promesso che nessuno avrebbe potuto rapire le sue pecore dalle mani del Padre. E allora, proprio per questa ragione, andiamo a Lui, confessiamo i nostri timori, le nostre paure, i nostri peccati, la nostra ribellione, se c'è, il nostro orgoglio. Noi non siamo altro che delle pecore stupide e bisognose. La nostra scontentezza, se siamo scontenti, se siamo mormoratori, se siamo impauriti, se siamo annoiati, è probabilmente perché non stiamo vivendo questo senso di piena soddisfazione, di gioia che deriva dalla comunione con Dio. E prendiamo Cristo come nostro pastore. Andiamo proprio a dirglielo. Forse i più piccoli tra di noi dovrebbero farlo. Questa mattina, in una preghiera silenziosa, potrebbero dire con tutto il loro cuore: Gesù, voglio che tu sia il mio pastore. E non solo i più piccoli, forse anche i più anziani. potrebbero dire questa mattina in una preghiera silenziosa alla fine: Signore, tu sei stato il mio pastore da quando ero piccolo, da quando ero piccola, voglio che tu sia il mio pastore fino alla tomba, sii tu per sempre il mio pastore. E possiamo prendere Cristo come nostro pastore e avremo conforto nel presente, speranza per il futuro e certezza per l'eternità. Tante persone intorno a noi stanno gettando via la propria vita, inseguendo i fantasmi, inseguendo gli idoli di questo mondo, cose che non possono dare soddisfazione, cose che dopo che le hai gustate le vuoi ancora e ne vuoi di più e ne vuoi ancora e vuoi dell'altro e mai ti basteranno. Ma Cristo, e in Lui c'è tutta la pienezza della vita e della soddisfazione. Prendi Cristo come tuo Signore, come tuo pastore, non buttar via la tua vita dietro agli idoli, come abbiamo letto nel libro di Ezechiele, il popolo di Dio che ha lasciato il suo Dio e ha seguito gli idoli e le cose di questo mondo, e non gliene bastava una, ne voleva un'altra e un'altra e un'altra ancora, fino a rovinarsi completamente. Abbandona gli idoli di questa vita e segui l'unico vero buon pastore, Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo.